TAC. Cronache e fatti sotto l'occhio del reporter.
Eccoci, torniamo in linea. Saluto un graditissimo ritorno qui da noi di Daniele Bovi, cronista politico di Umbria 24. Ma
buongiorno.
Buongiorno Daniele, buongiorno a te, ma con una passione musicale. Segui da diverso tempo Umbria Jazz con delle cronache puntuali e anche per chi conosce il jazz anche molto molto interessanti. Allora ti porto su questo versante, perché Daniele, con te questa mattina lasciamo perdere i palazzi della politica per un momento. Umbria Libri ne hai dato notizia ieri, e poi l'assessore Agabiti di fatto ha confermato con un comunicato che si farà sia Terni a Perugia, Festival di Spoleto, Umbria Jazz. Il settore, io cito i tre più grandi e gli altri non me ne vogliano, poi magari aggiungi tu qualcosa d'altro, io anche perché non sono, come dire, un conoscitore. Il comparto della cultura trattino spettacoli cerca di ripartire faticosamente. Avremo un'estate non come al solito, con eventi che conoscevamo, la durata che conoscevamo, ma cerca di fare un passo in avanti e ripartire. E noi ne parliamo, cerchiamo di parlarne. Daniele, a te. Partiamo da Umbria Libri, dai.
Sì, partiamo da Umbria Libri.
Tra l'altro ci sono arrivate, scusami, faccio un inciso, molte sollecitazioni, perché ci sono tanti piccoli editori, anche umbri, che sono tra l'altro alcuni venuti anche qui ai nostri microfoni, che hanno accolto questa l'idea, che fanno fiere in giro, Torino, Milano, dove ci sono queste edizioni anche di piccole dimensioni, delle fiere librarie, di case editrici, che hanno accolto la notizia con molto favore. Partiamo allora da qui, dai.
Sì, si riparte tra molte limitazioni, certo. L'appuntamento a Perugia sarà dal 9 all'11 di ottobre, a Terni dal 23 al 25, il location non cambia, per il resto invece cambia molto. Perché? Perché per esempio l'appuntamento più importante è quello che è in grado ovviamente di richiamare più persone, come la mostra mercato. La Perugia si tiene sotto il bellissimo chiostro di San Pietro, e a Terni alla BCT, alla biblioteca comunale, sarà solo virtuale, questo per limitare per quanto possibile l'affluenza di pubblico, e anche perché poi chiaro che fare previsioni da qui a ottobre sull'evoluzione dell'emergenza sanitaria è difficile, quindi sarà sicuramente virtuale. Poi ci sono gli eventi, che saranno in numero molto ridotto, e in numero molto ridotto saranno anche gli spettatori,
certo,
che potranno prenotare la loro presenza a questi eventi. Sarà tutto in forma contingentata.
Tra l'altro Daniele, scusa se ti interrompo, sì, perché ci arrivano anche delle sollecitazioni. Pietrangelo Buttafuoco, io cito quelli che conosco, ma ci saranno anche diversi ospiti a Umbria Libri, scrittori, intellettuali, come dire, giornalisti, poi, che non mancano mai da nessuna, sì, parte. Insomma, sarà in forma ridotta, ma cercando di farlo comunque al meglio. Resta lì a San Lorenzo Umbria Libri, a Perugia?
Ah, San Pietro.
San, sì, Pietro, sì. Scusami, resta San,
sì,
Pietro.
Sì, sì, sì. Al chiostro di San Pietro, nelle aule, confermati anche i corsi.
Bellissimo chiostro di San Pietro.
Esatto, sì. Confermati anche i corsi che fanno gli editori, confermato il premio Severino Cesari, invece sì, non ci saranno per l'opera prima, non ci saranno invece le iniziative per gli adolescenti, perché al momento in questa fase non si possono organizzare, quindi si cerca una ripartenza tra mille limitazioni. Lo stesso avviene per Umbria Jazz. Ieri è stato dato ufficialmente via libera a questa mini edizione di agosto, che assomiglia un po' alla festa del patrono, no? Che si terrà, sì, proprio in occasione di San Lorenzo, tra il 7 e il 10 agosto. Erano tanti anni che a Perugia non c'era un concerto nella serata di San Lorenzo. Anche qui ieri poi bisognerà trovare la quadra per quanto riguarda la sicurezza nelle prossime settimane. Ieri è stata scartata l'idea di sistemare dei maxi schermi, come era come è stata ipotizzata giorni fa, dovevano esserci due maxi schermi, uno in Piazza della Repubblica e uno in Piazza Matteotti. Non ce ne sarà nessuno per paura di assembramenti.
Sì, questo è Umbria Jazz, Daniele, specifichiamo.
Sì, questo è Umbria Jazz. È stata trovata anche una quadra su quello che era il nodo principale, cioè per controllare tutti i 18 varchi che portano all'area di Corso Vannucci servivano una trentina di steward in più, per un totale di circa una sessantina di persone.
Certo.
Arriverà un contributo da parte della Camera di Commercio, che insieme alla Fondazione Umbria Jazz riuscirà a coprire i costi, che saranno notevoli, intorno ai 30-35 mila euro, certo, aggiuntivi, certo, rispetto a quelli che erano stati preventivati in precedenza. Poi ci sarà anche il segnale in diretta streaming che potrà essere girato a tutti i locali attraverso le TV, schermi di diverso tipo che lo vorranno. Quindi l'assetto è un po' questo, poi nelle prossime settimane dovranno limare forze dell'ordine, i tecnici di Umbria Jazz dovranno limare un po' tutto l'assetto, perché poi era stato pensato il palco sotto Piazza 4 Novembre con accessi contingentati che tuttora c'è, quindi 230-240 posti seduti, ma poi giustamente le persone intorno, chi le controlla?
Senti, che edizione è quest'anno? Tu che fai, insomma, per chi ti segue come me, poi fai delle cronache anche abbastanza puntuali, conosci artisti, intanto facci i nomi di un paio di artisti che tu seguirai e che comunque consigli di seguire, uno, sì. E due, dal punto di vista appunto della platea musicale, artistica, come la trovi? Comunque, al di là di tutte le difficoltà che si possono avere in questo momento per portare gli artisti, e questa è una premessa più che dovuta, giudizio sugli artisti che vengono e indicane un paio che secondo te vale la pena andarci.
Ma sarà, allora, in primis sarà un festival necessariamente tricolore, perché complici le difficoltà di spostamento e le limitazioni ancora in atto, saranno tutti artisti italiani, e poi ci saranno dei giganti del jazz italiano e ormai mondiale, da Enrico Rava a Paolo Fresu a Stefano Pollani, nomi meno conosciuti dal grandissimo pubblico come Greta Panettieri, ci saranno Mauro Ottolini.
Insomma, vale la pena
sì, anche con dei concerti che saranno distribuiti dal tardo pomeriggio alla notte, gli immancabili Funk-Off. Ci saranno, da quello che abbiamo capito, il programma verrà presentato credo durante questa settimana, al massimo all'inizio della prossima.
Perfetto.
19:30, 21:30 e poi lo show di mezzanotte durante il fine settimana. Insomma, qualche nota in centro storico ci sarà, anche se in forma.
Beh, però è un segnale. Senti, Umbria Libri anche a Terni, ovviamente. Noi l'abbiamo...
Sì, Umbria Libri anche a Terni, sì. L'avevamo detto prima, la BCT come sempre, con le stesse limitazioni e lo stesso format, diciamo così, di Perugia. Anche qui poi il programma andrà limato e sistemato nelle prossime settimane. Per il resto è uno scenario che per molti artisti è veramente da tregenda, nel senso
chiaro,
che
difficile.
finché non potranno tornare a suonare, organizzare concerti, è una grande macchina della cultura, al momento è ferma, riparte tra mille limitazioni, ma è chiaro che...
Allora, ti volevo portare, dato che siamo in chiusura, mi stanno arrivando anche delle domande, è una sintesi che è la seguente. Qui da noi sono arrivati negli ultimi giorni, da Mauro Agostini Sviluppo Umbria a Gepafin col suo presidente, alla dottoressa Sartini, presidente e anzi per meglio dire direttore di Banca Italia sezione Perugia, che tutti hanno, al di là degli aspetti economici che hanno sottolineato, del momento, la manifattura, la ripartenza della piccola e media impresa, hanno parlato del turismo come uno di quei settori chiave su cui in questo momento è vero che si è detto di puntarci, ma proprio in questo momento più che mai può essere cuscinetto per attutire una crisi che sta arrivando. Io ti voglio chiedere, ci sono anche le premesse per fare qualcosa di buono, comunque per contenere ovviamente un calo degli arrivi che noi ci auguriamo di no, ma è da mettere nel conto, perché insomma la situazione è quella che è. Daniele, da questo punto di vista, le istituzioni, Comune di Perugia in questo caso, regione, ma io chiamo in causa anche il Comune di Castello, perché credo che si farà anche il Festival delle Nazioni.
Sì, ci sarà anche il Festival delle
Nazioni. Ci sarà anche il Festival di Todi. Insomma, le istituzioni in questo senso hanno fatto tutto quello che potevano. Ho un'impressione positiva, non so te. Prego.
Beh, da questo punto di vista è chiaro che è stato fatto il possibile. C'è la campagna promozionale della regione che sta, come avete visto, tra radio e TV, sta occupando molti spazi,
sì.
I festival, anche se in forma ridotta, ci saranno. Vediamo quanto saranno poi in grado di attirare persone che, almeno giudicando i flussi turistici in giro per il paese, sembra che un paese che si sta lentamente sì. Tornando a muoversi. E poi, insomma, ricordiamo anche che da parte della regione, come avevamo scritto anche noi, credo intorno a una settimana fa,
sì.
Intanto per contenere i primi danni, che è chiaro che nel 2020 saranno pesanti, saranno enormi, al massimo si può salvare la stagione estiva, sono stati stanziati circa 7 milioni e mezzo, 8 milioni di euro, in parte anche a fondo perduto, per
certo.
Contenere i danni di tutto,
certo.
Di tutto il mondo turistico. Poi bisognerà vedere l'autunno quello che succederà, intanto però credo che bisogna necessariamente pensare al periodo estivo, in primis poi all'autunno si vedrà, che poi
sì.
È sempre stato un periodo meno importante in termini di numeri per il turismo.
È chiaro, sia l'assessore Agabiti che il dottor Mauro Agostini qui hanno detto che, insomma, settembre-ottobre poi sarà anche il momento di fare un po' le somme, di tirare un po' le somme e vedere quanto l'Umbria con questo sforzo è riuscita a attutire i colpi della crisi sul versante del turismo, perché di questo ovviamente stiamo parlando. Vedremo. Comunque, diciamo che dal punto di vista di una valutazione cronistico trattino politica, dici, si è fatto quello che si poteva fare.
Sì, al momento si può fare tutto meglio e tutto di più, però
certo,
qualcosa è stato
certo.
Fatto sicuramente.
Certo. Senti, Fioroni è venuto qui ieri, ha detto si cambia tutto anche all'aeroporto di Perugia. Questo nuovo CDA... aspettiamo metà luglio, non si sa bene quando verrà rinnovato.
Aspettiamo circa metà luglio, anche perché c'è un termine di legge per il
certo.
Periodo di prorogazione oltre il quale non si può andare, ma poi lì è al di là del CDA, che sicuramente giustamente con il cambio di stagione politica sarà necessariamente diverso, anche se poi le quotazioni di Cesaretti non sono totalmente...
Sì, l'attuale presidente, specifichiamolo, di SASE, che è la
esatto,
società che gestisce l'aeroporto di Perugia, prego.
Dell'attuale presidente non sono totalmente...
Sì, a ribasso,
sono
diciamo,
totalmente
per
a ribasso,
fare...
ma ci sono ancora.
Sì.
Però lì è chiaro che ci sono, secondo me, due nodi. Il primo nodo è la capacità di investimento dei soci.
Sì.
Se non vengono stanziate risorse notevoli e importanti da parte dei soci per lo sviluppo delle rotte, si può cambiare il CDA, si possono fare tante altre
sì.
Cose, però è chiaro che le munizioni rimangono limitate.
E questo lo devono fare Sviluppo Umbria, Camera di Commercio di Perugia, cioè Regione, Camera di Commercio sostanzialmente.
Sì. E poi anche c'è tutto il mondo che è sicuramente in difficoltà in una fase come questa, ma ricordiamo che nel corso degli anni da parte dei vertici dell'aeroporto sono arrivati numerosissimi appelli al mondo anche privato dell'imprenditoria
certo,
locale
a fare
la loro parte, a sviluppare le risorse
certo.
e a incrementare le risorse a favore dell'aeroporto e anche da parte degli altri enti locali che non sono soci.
È chiaro
che in uno scenario come questo un aeroporto in questa fase sotto il milione di passeggeri, come abbondantemente Perugia, che sempre nella migliore delle ipotesi si è parlato intorno ai 500.000 passeggeri, è davvero una realtà microscopica in confronto alle realtà del centro Italia, a partire da Pisa, che se non sbaglio è intorno ai 6 milioni e mezzo,
sì,
7 milioni di passeggeri.
Infatti, ovviamente non si fanno confronti con Fiumicino, con Bologna
no.
O Firenze, Leonardo da Vinci e gli altri, ma insomma si fanno con quelli delle nostre dimensioni e comunque anche lì. Abbiamo un risultato negativo, ne parleremo con te, ti chiameremo. Io stamattina vedo le domande che arrivano anche sui jazzisti con nomi stranissimi che io non riesco nemmeno a pronunciare, però torneremo a parlarne con Daniele Bovi, che lui seguirà Umbria Jazz, e torneremo a chiamarlo e a farci fare una cronaca sugli spettacoli, come sono andati e come si aprirà questa stagione ovviamente di Umbria Jazz. Tutto questo lo ritrovate sul podcast www.umbriaradio.it, questa nostra chiacchierata per chi si è collegato solo in questo momento. Daniele, io ti ringrazio te, la redazione di Umbria 24, ti auguro
a voi.
ti auguro un buon fine settimana e ci sentiamo presto. Ciao Daniele, buon grazie. Lavoro, buon lavoro. Allora, avete sentito, riparte il mondo della cultura, gli spettacoli in Umbria con molte limitazioni, ma insomma riparte. Allora, io adesso invece mi fermo, ma per un brevissimo lasso di tempo, perché poi avremo con noi il dottor Filippo Coccetta, presidente di Confindustria sezione Spoleto Valnerina, e a tra poco.
Umbria Radio.